Capitolo XIX. Rimasta sola, Daria Alexandrovna esaminò la camera con lo sguardo della padrona di casa. Tutto quello che aveva visto avvicinandosi alla villa e attraversandola e quello che ora vedeva nella propria camera, tutto produceva in lei un'impressione di ricchezza ed eleganza e di lusso moderno di cui aveva letto soltanto nei romanzi inglesi, ma che non aveva ancora visto in Russia e per di più in campagna. Tutto era moderno, dalle tappezzerie francesi fino al tappeto che ora era disteso per tutta la stanza. Il letto era a molle con un piccolo materasso e un capezzale speciale, le federe di seta cruda sopra i piccoli guanciali, il lavabo di marmo, la specchiera, la sedia a sdraio, le tavole, l'orologio di bronzo sul camino, le tende e i tendaggi, tutto questo era costoso e nuovo. L'elegante cameriera che era venuta a offrire i suoi servigi, con un'acconciatura e un vestito più alla moda di quelli di Dolly, era egualmente costosa e alla moda quanto la stanza. A Daria Alexandrovna piaceva quella sua cortesia, quell'indore e ossequio, ma si sentiva a disagio con lei. Si vergognava dinanzi a lei della propria camicetta rammendata che le era stata messa dentro per sbaglio, come per disgrazia. Si vergognava di quegli stessi rammendi e di quelle stesse toppe di cui a casa andava orgogliosa. A casa era chiaro che per 6 camicette occorrevano 24 arcini di batista a 65 copeche, il che formava più di 15 rubli, all'infuori delle guarnizioni e della manifattura, e che questi 15 rubli erano stati risparmiati. Ma dinanzi alla cameriera, non già che si vergognasse, ma non era a suo agio. Daria Alexandrovna si sentì molto sollevata quando nella camera entrò Anushka, che ella conosceva da tanto tempo. La cameriera elegante era richiesta dalla signora e Anushka rimase con Daria Alexandrovna. Anushka era evidentemente molto contenta dell'arrivo della signora e discorreva senza posa. Dolly notò che aveva voglia di esprimere la propria opinione sulla posizione della padrona, soprattutto sull'amore e sulla devozione del conte per Anna Arkadievna, ma Dolly la trattenne con garbo non appena cominciò a parlare. «Io sono cresciuta con Anna Arkadievna, ma è più cara di tutto il mondo». E poi non dobbiamo essere noi a giudicare. E poi l'ama tanto, mi pare. Allora, per favore, date a lavare se è possibile, la interruppe Daria Alexandrovna. Sì, signora, da noi due donne sono addette alla lavatura, ma la biancheria si fa tutta a macchina. Il conte pensa a tutto, altro che marito. Dolly fu contenta quando Anna entrò da lei e con la sua presenza fece cessare il chiacchierio di Annuschka. Anna aveva cambiato abito e aveva indossato un abito di batista molto semplice. Dolly esaminò attentamente questo vestito semplice. Sapeva cosa significasse e a qual prezzo si acquistasse una simile semplicità. «Una vecchia amica», disse Anna di Anushka. Anna adesso non si vergognava più. Era del tutto libera e calma. Dolly vedeva che adesso si era già riavuta in pieno dall'impressione che aveva prodotto in lei il suo arrivo, e aveva già preso quel tono superficiale e indifferente per cui pareva che la porta di quel reparto dove si trovavano i suoi sentimenti e i suoi pensieri intimi fosse preclusa. «E la tua bambina, Anna?» domandò Dolly. «Annie?» così ella chiamava sua figlia Anna. «Sta bene, si è molto rimessa. Vuoi vederla? Andiamo, te la farò vedere. C'è stato un gran trambusto con le bambinaie», ella cominciò a raccontare. «Abbiamo avuto un'italiana per balia. Buona, ma così sciocca. La volevamo mandar via, ma la bambina s'era tanto abituata a lei che la teniamo ancora. E come vi siete accomodati?» cominciò Dolly e voleva chiedere che nome avrebbe portato la bambina, ma avendo notato il viso di Anna, divenuto improvvisamente cupo, cambiò il senso della domanda. «E come vi siete accomodati? L'avete già svezzata?» Ma Anna aveva capito. «Non è questo che mi volevi chiedere. Non volevi chiedermi del suo nome?» «Vero? Questo tormenta Alexei. Non ha nome, cioè è una carienina», disse Anna socchiudendo gli occhi così che le si vedevano soltanto le ciglia unite. «Del resto», disse, rischiarandosi d'un tratto in viso, «di questo diremo tutto dopo. Andiamo, te la farò vedere. E lei è très gentille, si trascina già per terra». Nella camera della bambina, lo sfarzo che in tutta la casa stupiva Daria Alexandrovna la colpì ancora di più. C'erano carrettini fatti venire dall'Inghilterra, strumenti per imparare a camminare, un divano fatto apposta a guisa di biliardo per trascinarsi e sedie a dondolo e vasche speciali, moderne. Tutto era inglese, solido e di buona qualità e evidentemente molto costoso. La camera era grande, molto alta e luminosa. Quando esse entrarono, la bambina, con la sola camicina, stava seduta in una piccola poltrona accanto al tavolo e sorbiva un brodo che s'era versato addosso su tutto il piccolo petto. Dava da mangiare alla bambina e visibilmente mangiava lei stessa insieme alla piccola una ragazza russa che faceva il servizio nella camera della bambina. Non c'erano né la balia né la gnagna. Erano nella camera attigua e di là si sentiva il loro chiacchierio in uno strano francese, unica lingua nella quale riuscivano a intendersi. Udita la voce di Anna, l'inglese, tutta adorna, alta, con un viso antipatico e una espressione disonesta, entrò per la porta agitando i riccioli biondi in fretta e cominciò subito a giustificarsi, benché Anna non l'accusasse di nulla. A ogni parola di Anna, l'inglese aggiungeva in fretta, varie volte, «Yes, my lady». La bambina, dalle sopracciglia ai capelli neri, colorita, con un corpicino forte e colorito e dalla pelle aggricciata, malgrado l'espressione severa con cui guardò la persona nuova, piacque molto a Daria Alexandrovna. Ella invidiò perfino il suo aspetto sano. E le piacque pure come si trascinava quella piccola. Neanche uno dei suoi bambini s'era trascinato così. Quando la misero a sedere sul tappeto e le ficcarono da dietro il vestitino, fu straordinariamente graziosa. Voltandosi a guardare come una piccola belva, con i grandi occhi neri scintillanti, evidentemente rallegrata dall'ammirazione, sorridendo e tenendo le gambette di traverso, s'appoggiava con forza sulle mani e traeva a sé tutto il sederino e poi di nuovo s'aggrappava avanti con le manine. Ma tutto l'insieme della camera della bambina e in particolare l'inglese non piacquero per nulla a Daria Alexandrovna. Solo col fatto che in una famiglia irregolare come quella di Anna una buona donna non ci sarebbe andata, Daria Alexandrovna si spiegò come proprio Anna, con la sua conoscenza delle persone, avesse potuto assumere per la propria creatura una inglese così poco simpatica, così poco rispettabile. Inoltre, da alcune parole, Daria Alexandrovna capì che Anna, la balia, la gnagna e la bambina non erano affiatate per nulla e che una visita da parte della madre era una cosa insolita. Anna voleva tirar fuori alla bambina un giocattolo e non riuscì a trovarlo. La cosa poi più sorprendente di tutto fu che alla domanda su quanti denti avesse, Anna si sbagliasse e non sapesse affatto degli ultimi due. «A volte è penoso per me essere come superflua qui», disse Anna uscendo dalla camera della bambina e sollevando il proprio strascico per evitare i giocattoli che si trovavano accanto alla porta. «Non era così col primo». «Io pensavo al contrario», disse timida Daria Alexandrovna. «Oh no, perché lo sai, ho visto Seriozza», disse Anna socchiudendo gli occhi come se osservasse qualcosa lontano. «Del resto questo lo diremo dopo. Tu non ci crederai, ma io sono proprio come una famata alla quale d'un tratto abbiano messo dinanzi un intero pranzo e che non sa da che cosa cominciare. Il pranzo completo sei tu e i miei discorsi con te, che non potevo avere con altri, e non so da quale di questi incominciare». «Mais je ne vous ferai grâce de rien». «Già, devo farti un quadro della compagnia che troverai da noi», ella cominciò. «Comincio dalle signore, la principessa Varvara. Tu la conosci e io conosco l'opinione tua e di Stiva su di lei. Stiva dice che tutto lo scopo della sua vita consiste nel dimostrare la propria superiorità sulla zia Caterina Pavlovna. Questo è vero, ma è buona e io le sono riconoscente. A Pietroburgo c'è stato un momento in cui mi era indispensabile avere un chaperon. In quel momento è capitata lei. Ma davvero è buona, ma ha alleviato molto la situazione. Ma accorgo che non ti rendi conto di tutta la difficoltà della mia posizione. La Pietroburgo», aggiunse. «Qui sono completamente tranquilla e felice, ma di questo dopo. Facciamo l'elenco. Dopo c'è Sviaschi, maresciallo della nobiltà e persona molto a modo, ma ha bisogno di qualcosa da Alexei. Capirai, adesso che ci siamo stabiliti in campagna, Alexei con il suo patrimonio può avere una grande influenza. Poi Tushkevich, l'hai visto, era addetto a Betsy. Ora l'hanno licenziato e lui è venuto da noi. Come dice Alexei, è una di quelle persone che vanno prese per quel che vogliono parere. Et puis, il è come il fo, come dice la principessa Varvara. Dopo c'è Vieslovski, questo lo conosci. Un ragazzo molto simpatico», disse, e un sorriso malizioso le increspò le labbra. «Cos'è mai quella selvaggia storia con Lievin? Vieslovski l'ha raccontata ad Alexei e noi non ci crediamo». «Il è très gentil et naïf», disse di nuovo con lo stesso sorriso. «Gli uomini hanno bisogno di distrazione ed Alexei ha bisogno di pubblico, Perciò io mi procuro tutta questa compagnia. Bisogna che da noi ci sia animazione e allegria e che Alexei non desideri nulla di nuovo. Poi vedrai l'amministratore, un tedesco molto bravo che sa il suo mestiere. Alexei lo apprezza molto. Dopo il dottore, un giovanotto. Non è proprio un nichilista, ma sai, mangia col coltello. Eppure è un bravo medico. Dopo c'è l'architetto, un petit cours.